Il titolo di questi pensieri tratti dalla parola di Dio, in particolare da Geremia 6, 7, 8, capitoli 6, 7, 8, e da Atti capitoli 10 e 11, ha come titolo per questi pensieri la stretta via che al Padre ci conduce. Mi ha colpito nel canto che abbiamo fatto questa frase che ha a che fare proprio con quello che vorrei portarvi. In Geremia 6, 16 si dice: «Così dice l'Eterno, fermatevi sulle vie, guardate e domandate quali siano i sentieri antichi dove sia la buona strada e incamminatevi per essa, e voi troverete riposo alle anime vostre». Il profeta continua, dice: «Ma quelli rispondono, non ci incammineremo per essa». Eccetera. Leggiamo anche il 17. «Io, dice l'Eterno, ho posto presso a voi delle sentinelle. State attenti al suono della tromba, ma quelli rispondono, non staremo attenti. Perciò ascoltate, o nazioni, sappiate, o assemblea dei popoli, quello che avverrà loro», cioè al suo popolo. Infatti Geremia è proprio un profeta che è chiamato da Dio a predicare il ravvedimento al suo popolo che era ribelle, era in una ribellione che non aveva soluzione di continuo, perché pur conoscendo tutto delle cose del Signore, della parola di Dio, avevano riempito il Tempio dell'Eterno di idoli e di cose che non avevano a che fare con i sentieri antichi. Come sentiero antico nella scrittura, il sentiero antico è il ravvedimento e la fede. Allora vorrei porre l'accento, prima di tornare in Geremia, leggere in Atti al capitolo 10 la conversione di Cornelio, di questo pagano che, abitando in Israele, era venuto a conoscenza della parola di Dio e era stato preso da e aveva assunto un atteggiamento talmente deciso riguardo a Dio che aveva trascinato con sé tutta la sua casa. Cornelio dice: «Il quale era pio e temente Iddio con tutta la sua casa e faceva molte elemosine al popolo e pregava a Dio del continuo». Allora vorrei attirare la vostra attenzione sul fatto che per arrivare poi al ravvedimento meraviglioso dello Spirito che viene raccontato in questo capitolo e anche nel successivo, perché questo ravvedimento e questa conversione dello Spirito di Cornelio fece scalpore nell'ambiente giudaico della Chiesa di Gerusalemme, perché anche Pietro non aveva capito quello che il Signore, la strada che il Signore aveva preso. Infatti, come in Geremia viene detto che il popolo di Dio era al bivio fra essere deportato o, se si fosse convertito, poteva almeno salvare un nucleo di popolazione e la città di Gerusalemme, il profeta Geremia predicava ponendo questa alternativa. Cioè, se vi convertite, se tornate a Dio con tutto il vostro cuore, il Signore vi farà rimanere in questa città. Ma attorno a loro avevano tutto il territorio di Giuda, che era già stato conquistato dai babilonesi, e Samaria, i loro fratelli del nord, che erano già andati in Assiria, deportati 100 anni prima. Quindi la durezza di cuore di questo popolo era incredibile, micidiale. Non ci dobbiamo meravigliare della durezza di cuore dei nostri contemporanei. Ma se il Signore mandava Geremia al suo popolo in quella circostanza, noi non dobbiamo avercene a male se non siamo apprezzati, se non siamo accolti coi pasticcini nelle piazze. Cioè, è chiaro che il nostro è un dovere profetico, è un dovere, perché loro non sanno che fine li aspetta, ma noi lo sappiamo, noi siamo scampati. Giovanni Battista e il Signor Gesù, quando cominciarono il loro ministero, pure parlavano di un ravvedimento, della necessità di un ravvedimento di questo popolo che, pur conoscendo i fatti salvifici dell'Antico Testamento e queste cose delle vie antiche, del ravvedimento, eccetera, per via di tanti fatti che erano conosciuti, poneva il popolo di Israele all'atto della venuta di Gesù a un bivio fatidico: o accettare Gesù o Israele sarebbe stato distrutto. E così è stato. Cioè, e come popolo di Dio sarebbe stato solo un residuo preso, ma il Vangelo sarebbe stato portato alle nazioni e Israele come nazione sarebbe stata distrutta. Quindi, siccome Dio è l'Onnipotente, ha in mano ogni cosa, e noi abbiamo capito queste cose, diciamo di credervi, dobbiamo drizzare le orecchie. Cioè, noi dobbiamo metterci davanti a questa parola con una riverenza particolare. E mi colpiva che Cornelio non era solo pio, perché erano pi anche i farisei. La pietà ha tanti aspetti, ma questo era una pietà temente il Dio, cioè lui temeva il giudizio di Dio sui suoi peccati. Mentre invece di guardare agli altri, ciascuno di noi, se vuole andare avanti nel cammino della fede, nei sentieri antichi, deve guardare a se stesso in primis, perché il Signore vuol cominciare l'opera da me, non dagli altri. Quindi è importante che qui egli era, il quale era pio, temente il Dio, con tutta la sua casa, e aveva con questa sua pietà temente, cioè che aveva timore della legge di Dio e vedeva i suoi peccati, allora lui cercava, faceva delle elemosine, pregava il Dio del continuo, e il Dio gli ha mandato un angelo. Cioè, se noi imbocchiamo questo sentiero, non possiamo far altro che ricevere la visita degli angeli, dello Spirito Santo, delle cose, della grazia, e la grazia abbonderà. Ma la via è questa, è una stretta via, che Cristo stesso, la via per eccellenza, cosa ha fatto? Non ha ritenuto rapina essere uguale a Dio, ma si è abbassato fino a diventare il servitore dei peccati nostri, e li ha portati sulla croce. Allora, non è che la via nostra che abbiamo davanti, io parlo forte per me, per autoconvincermi, perché ho ancora tanti aspetti della mia vita che non mi piacciono e che la parola mi riprende. E allora parlo un po' forte, ma perdonatemi. Allora, torniamo a Geremia. Geremia, il capitolo 7. Quel capitolo 7 dove alle parole di Geremia il popolo rispondeva ascoltando i falsi profeti, perché come al tempo di Gesù c'erano i farisei religiosi che dicevano non c'è bisogno di grazia, noi abbiamo la salvezza per opere, siamo così bravi, facciamo tante buone cerimonie. Così al tempo di Geremia c'erano dei falsi profeti i quali dicevano è impossibile Geremia dice al capitolo 7 versetto 4 non ponete la vostra fiducia in parole fallaci dicendo questo è il tempio dell'Eterno, il tempio dell'Eterno, il tempio dell'Eterno. Allora, come al tempo del Signore e di Giovanni Battista c'era una religiosità e una pietà falsa, ipocrita, così al tempo di Geremia e in qualsiasi tempo ci sono delle false pietà, delle false dottrine. E quindi spetta poi alla nostra coscienza, colpita dalla parola di Dio, rimanere attaccata a una cosa oppure staccarsi da quelle cose malvagie e attaccarsi alla pura parola di Dio, quella che annuncia sempre il giudizio riguardo al peccato e a noi stessi in primis e poi di tutto il mondo. Perché come si poteva distinguere la fallacità dei falsi profeti al tempo di Geremia? Dal fatto che già attorno i popoli stranieri, secondo le profezie, avevano già conquistato il territorio di Israele, mentre le promesse a Israele fedele era che lui sarebbe stato a capo delle nazioni. Quindi se questa gente avesse avuto una coscienza pura verso Dio, verso la parola di Dio, la rivelazione, non ci sarebbero stati dubbi, i falsi profeti non sarebbero esistiti, ma i falsi profeti e Satana viene anche in mezzo alla Chiesa perché ci sono delle persone che non si danno interamente al messaggio della parola nel modo giusto, potente e glorioso, come questo centurione che, essendo un romano e avendo visto tutte le ignominie dell'impero romano, appena sentì parlare di un Dio meraviglioso, perdonatore, onnipotente, che amava il suo popolo e gli aveva fatto delle promesse di benedizione come ad Abramo, questo uomo si era attaccato alla fede, penso, ebraica della scrittura e temente, la sua pietà era temente. Ecco che allora, questo è un cammino meraviglioso. Allora Geremia si trova di fronte a un popolo che era tirato da due parti. Ma in ogni tempo questo succede. Quindi noi dobbiamo prendere una direzione ben precisa e capire che la parola di Dio è una spada a due tagli che deve ferirci, deve continuamente farci vedere i peccati della nostra carne. Noi siamo effettivamente dei credenti, ma abbiamo una carne di peccato che continua a trascinarci nel mondo, nella mondanità, nelle cose futili di questo mondo. E a considerare solo le cose di questa vita. Non deve accadere questo, deve succedere che invece questa parola ci deve portare a la bussola di questa parola deve portarci a star davanti al giudizio di Dio santo, santo, santo e alle sue profezie di giustizia, di nuovi cieli e nuova terra, eccetera, perché questa terra deve essere arsa col fuoco, come prima è stata inondata e purificata col diluvio, poi sarà purificata con un fuoco che arderà e solo pochi scamperanno. Penso, non lo so, non ho approfondito le profezie degli ultimi tempi, ma certo che se il millennio sarà prima di questo fatto, perché se il mondo verrà purificato con un giudizio come quello del diluvio, al versetto 5, sempre del capitolo 7, dopo che Geremia ha consigliato il popolo di non ascoltare le parole fallaci, dice al versetto 5: ma se emendate veramente le vostre vie e le vostre opere, se praticate sul serio la giustizia gli uni verso gli altri, se non opprimete lo straniero, l'orfano e la vedova, se non spargete sangue innocente in questo luogo e non andate per vostra sciagura dietro ad altri dei, io altresì vi farò abitare in questo luogo, nel paese che ho dato ai vostri padri, in sempiterno. Ecco, voi mettete la vostra fiducia in parole fallaci che non giovano a nulla. Ecco, quindi le parole che mi colpivano come una spada erano proprio queste, ma non per dire Israele quanto è malvagio, dire quanto io sono a posto col Signore, quanto io sono a posto con i miei fratelli, con la mia chiesa, eccetera, perché il problema adesso è molto più complesso che nell'Antico Testamento. Qui il Signore elenca alcuni fatti, cioè di non uccidere, di non opprimere lo straniero, l'orfano e la vedova. Adesso ci troviamo in una situazione per cui queste cose non sono reali, diciamo, per noi. Non è che dobbiamo andare a correre in Sicilia a soccorrere gli stranieri che arrivano. Bisogna che ci sia in noi un rinnovamento dello spirito, per cui, seguendo la nostra Chiesa, le autorità che il Signore ci ha dato, faremo quelle opere che sono secondo la parola di Dio, ritengo. Quindi la via che la parola ci indica è una via di ravvedimento continuo. La parola è una spada che ha due tagli, che deve entrare nel nostro cuore e separare lo spirito dalla carne. Noi siamo abitati dallo Spirito Santo, ma se non sappiamo discernere attraverso la parola di Dio la carne dallo spirito, non possiamo dare la priorità allo spirito e non sappiamo colpire la carne. Ecco che la parola invece ci insegna a capire quali sono nelle sue varie disquisizioni le opere della carne e invece i frutti dello spirito. Quindi la strada del timore e del ravvedimento continuo deve essere un cammino quotidiano, ritengo. Uno che vuol leggere la parola di Dio e ricavarne il massimo deve partire, ritengo, da questo concetto di mettersi come imputato della parola, in modo da vedere poi gli altri, tutte le altre persone, come persone che anche loro, dato che il Signore perdona me, può perdonare chiunque altro. Da lì, dal timore, nasce l'amore. Dal timore del giudizio per me nasce l'amore per il prossimo, che anche lui è nella stessa mia condizione di schiavitù dal peccato, schiavitù del peccato, schiavitù di Satana. Tutti su questa terra maledetta siamo sotto il giudizio della legge. E se noi abbiamo il privilegio della grazia, il Signore dice: bene, se tu hai questo privilegio, devi cercare il bene anche di quelli che ancora non ci sono arrivati. Questo per noi è facile verso i familiari, i nostri vicini simpatici, eccetera, è più difficoltoso per altre persone o in altri ambiti. È il giudizio. Noi dobbiamo sottostare giorno dopo giorno al giudizio dell'Evangelo, cioè della parola di Dio. E poiché Giovanni dice che la parola di Dio è Cristo incarnato, tutta la Bibbia nel suo spirito è Cristo. È stata compiuta e portata a compimento in Cristo. Allora, noi, siccome Cristo parola è la luce e la vita degli uomini, noi dobbiamo giorno per giorno partire da questo fatto, che Dio stesso, che ci condanna, ha fatto l'espiazione per i nostri peccati. E adesso in cielo, come sommo sacerdote, nel Tempio celeste, e intercede per noi, quindi si cura di noi, non ci ha abbandonato noi stessi, e ci aiuta a fare le opere che ci chiede di fare, secondo il suo spirito. Cioè, questo è un cammino. Cioè, io ritengo che questo sia un cammino meraviglioso e glorioso che noi abbiamo davanti, in modo che, secondo la Santa Parola, siamo santi, cioè seguiamo la via della santificazione e compiamo le opere che diciamo di fare come cristiani, altrimenti inganniamo noi stessi. Quando la parola di Dio ci colpisce, non fa solo l'effetto di condannarci alla morte eterna, perché questo è il suo scopo, di farci vedere il giudizio a eternità. Non ci fa vedere che noi siamo peccatori qui sulla terra. No, dice, quel peccato è pesato su Gesù e tu lo devi prendere sul serio. Non è un peccatuccio. E soprattutto l'opera di Cristo ci concede la grazia di separarci dal mondo. Cioè, mentre io vi porto questo messaggio? Perché, come ho detto, vedo ancora parecchie incongruenze nella mia vita di credente e voglio lottare contro la mia carne, voglio che la mia carne rimanga crocefissa. Ma come avviene questo in pratica? Avviene, come dice l'Apostolo Paolo in Galati al capitolo 6.
Sì.
6,14. Ma quanto a me, non sia mai ch'io mi glori d'altro che della croce del Signor nostro Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocefisso e io sono stato crocefisso per il mondo. Allora, fermiamoci qua, intanto. Cioè, la gloria di questo apostolo non era che lui fosse un uomo perfetto e avesse una giustizia propria, ma la sua vita era Gesù. Lui viveva morto al peccato e all'uomo vecchio Saul. Quindi come Abramo, lasciando la sua città, il suo parentado, la casa di suo padre, ha potuto adempiere un atto di ravvedimento e di giustizia per cui il Signore da quel momento ha accompagnato tutta la sua vita, così il Signore vuole che noi cominciamo ogni giorno dal punto in cui siamo nati, perché la vita scaturisce sempre da Gesù, dalla croce, non c'è altra sorgente di vita per noi che siamo ancora in una carne di peccato. Per cui quando noi cominciamo la giornata alla croce, vedendo quello che Gesù ha fatto per noi e quello che ci chiede, noi dobbiamo essere morti al mondo. Questo ha fatto la croce, ci ha eliminati dalla lista dei condannati. E eravamo, mentre prima della croce eravamo nella lista dei figli di Adamo, dopo la croce siamo nella lista dei figli di Dio, nati di nuovo. Quindi il Signore, la croce è una spada di separazione per cui separa noi dal mondo. E cominciando al mattino con questo viatico, noi possiamo avere la certezza che il Signore ci gradirà e ci aiuterà nella sua grazia infinita. Mediante la quale croce il mondo per me è stato crocefisso. Cioè io non vivo più del mondo e io sono stato crocefisso per il mondo. Cioè una separazione doppia. Io adesso vivo delle cose celesti, ho un'altra sorgente di vita che è dallo Spirito Santo, dalla grazia abbondante che il Signore ha preparato per noi. Poiché tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Perché dice questo? Perché essendo ebreo, nell'Antico Testamento, il Signore aveva dato ad Abramo la circoncisione come simbolo fisico anche di appartenenza al popolo della salvezza. E allora, su questo simbolo fisico, il popolo di Israele ci aveva costruito la teoria che tutti quelli che erano circoncisi erano salvi, o erano bravi, o erano migliori degli altri. Ma non è vero. Non è vero, perché poi già nell'Antico Testamento Mosè dice nel capitolo 30, 29-30 del Deuteronomio che doveva essere poi la circoncisione fisica doveva essere seguita dalla circoncisione del cuore, che quella solo Dio in spirito può fare. Quindi noi dobbiamo, capendo queste parole, gustare la meravigliosa grazia che il Signore ci mette per il nostro cammino di ogni giorno, poiché tanto la circoncisione che l'incirconcisione, infatti i giudei disprezzavano i pagani per i loro costumi insani e malvagi, ma il Signore dice, loro sono malvagi anche esteriormente, oltre che interiormente. Voi siete di fuori puliti e dentro siete pieni di iniquità, se non accettate il mio sacrificio, la mia croce. talché quel che importa è l'essere una nuova creatura in Cristo. E allora ecco che il cammino che il Signore mi esortava a portare avanti ogni giorno è un cammino che parte sempre dal punto della mia nascita, del mio ravvedimento, del momento in cui lo Spirito Santo mi ha aperto gli occhi sulla realtà del regno dei cieli, sulla realtà del giudizio eterno a morte o a salvezza eterna, tutte quelle cose che noi vediamo nello Spirito perché abbiamo lo Spirito Santo. Se abbiamo questa chiara evidenza che il mondo sarà giudicato e sarà annientato, il mondo sarà annientato e le anime saranno condannate all'inferno eterno, se abbiamo questa rivelazione, che è quella della Scrittura, noi dobbiamo mantenerci in questo cammino, non fare come i falsi profeti dell'Antico Testamento e del Nuovo, dei farisei e di questi che anche adesso si infiltrano nel mondo cosiddetto cristiano e ci attirano con tutta la loro prosopopea fisica, con tutte... Io delle volte, vedendo una chiesa, la bellezza delle chiese cattoliche, ho nostalgia dei culti di una volta, ma poi dopo subito devo darmi una martellata in un dito, perché dico, ma cos'è questa stoltezza? La mia chiesa è piccola, non è particolarmente bella, è un po' disadorna, ha molte pecche, però c'è una comunione con i miei fratelli e le mie sorelle che è impagabile. E la struttura e il fatto che tutti abbiamo la stessa idea, perché abbiamo tutti lo stesso spirito, è una cosa meravigliosa. Per cui, se seguendo un po' le indicazioni che vi ho dato, vorrete leggere un pochino Geremia, un pochino questa parola, non rimarrete solo feriti dalla spada, ma verrete edificati, perché verrete separati dal mondo, vi vedrete già in cielo e saprete che il Padre vostro vi gradisce perché siete sul cammino giusto e quindi tutte le vostre poi richieste concrete lui ve le dà come l'osso, ve le dà come cercate prima il regno dei cieli e il resto e tutto il resto ve lo darà, diceva Lorenzo, come l'osso, come il macellaio che dopo avervi dato la carne per fare il brodo ci aggiunge senza pesarlo un pezzo d'osso e di midollo perché il brodo sia più sostanzioso e gradito. Adesso non si può neanche più mangiare il brodo con il grasso perché c'è il colesterolo, i medici lo divietano, però perché abbiamo poi altre risorse, insomma, mangiamo poi anche altre cose. Ma che il Signore tenga i nostri cuori in una soavità di fede, leggerezza di fede, gioia di fede, di gaudio di fede, ma basata su queste cose concrete del giudizio di Dio, del timore e del ravvedimento dello Spirito Santo. Amen.